Abbiamo passato in rassegna le pagine degli Atti degli Apostoli fino al capitolo 5. Vi invito a dare uno sguardo alle pagine che seguono. Naturalmente è sempre opportuno tornare indietro, quindi la mia proposta è sempre un po' approssimativa. Nel corso della giornata abbiamo tempo, stamattina, ancora oggi pomeriggio, dove riscontrate nella parola che stiamo ascoltando dei segnali che vi interpellano, approfittate. In ogni modo, noi abbiamo compiuto un certo percorso. Tutto quello che avviene stando alla narrazione riportata in questi primi cinque capitoli si svolge a Gerusalemme. Adesso noi abbiamo a che fare con pagine che ci mettono in contatto con una svolta. La prima evangelizzazione affronta un balzo che acquisterà delle dimensioni sempre più libere, intraprendenti, originali, feconde. D'altronde già lo sappiamo, l'Evangelo che ha investito l'esistenza dei primi discepoli del Signore, che li ha resi testimoni, quell'Evangelo che li riguarda in quanto profeti nello Spirito Santo, in quanto invocano il nome di Gesù, Gesù vivente, per Israele e per la moltitudine umana in ogni luogo, in ogni tempo. Una svolta che adesso man mano il nostro evangelista ci descriverà. Capitolo 6, capitolo 7, arriviamo proprio all'inizio del capitolo 8, ma anche in questo caso una corsa, la mia proposta si sviluppa alla maniera di una specie di attraversamento un po' panoramico, quindi niente di esauriente. D'altra parte poi commenti esistono, gli studi esistono, ma non è questo l'obiettivo che ci proponiamo noi, non è un obiettivo di studio, non è un arricchimento delle conoscenze, tutto questo è molto marginale, ci preme invece alimentare la preghiera. E dunque, qui abbiamo a che fare con una notizia, capitolo 6, in quei giorni mentre aumentava il numero dei discepoli, sorse un malcontento, un gongismos, dice il testo in greco, una mormorazione, mormorazione equivalente a quelle di cui si parla nelle pagine dell'Antico Testamento che descrivono il viaggio delle tribù nel deserto, il viaggio di coloro che sono stati liberati dall'Egitto, mormorazioni che si succedono con frequente intensità, e dunque una mormorazione tra ellenisti e gli ebrei. Siamo all'interno della comunità dei discepoli del Signore, quella che abbiamo più o meno intravisto, a cui è stata attribuita per la prima volta la denominazione di Chiesa. E all'interno di questa comunità ci sono diverse componenti che si rifanno peraltro alla diversità di componenti che riscontriamo nella grande comunità di Israele, che è una realtà molto complessa, e quindi quelli provenienti dai paesi della diaspora in cui si parla greco, quelli che invece risiedono nella terra di Israele dove si parla aramaico, ellenisti primi, ebrei secondi. Gli ellenisti sono giudei provenienti dalle regioni della diaspora e quindi forse in altre occasioni hanno già fatto pellegrinaggio a Gerusalemme, adesso molto probabilmente si risiedono a Gerusalemme perché sono giunti alle ultime tappe della vita, quindi tra di loro molti anziani, questo è più che mai comprensibile. Gli ebrei sono quei giudei che, dimorando nella terra di Israele, sono direttamente in contatto con Gerusalemme, in contatto con il Tempio, e dunque nel corso di diversi secoli ormai si sono sviluppate anche scuole di spiritualità, teologie, che all'interno della grande comunità di Israele comunque forniscono linguaggi che sono in una certa tensione tra di loro. Il modo di intendere il riferimento al culto e al tempio per quelli della diaspora è diverso da quelli che risiedono nella terra di Israele, e il modo di intendere anche l'osservanza della legge presenta delle diversità per il fatto stesso che coloro che abitano lontano da Gerusalemme e dal Tempio non possono frequentare il Tempio con quella certa regolarità che è prevista dalla legge, e in più proprio tante osservanze della legge prevedono l'abitazione nella terra, e per chi vive nelle regioni lontane dalla terra di Israele, in contatto con popoli pagani, questo non è possibile. Dunque la dottrina del Tempio, la dottrina della legge, per un verso dunque la partecipazione al culto, per altro verso la pratica delle osservanze, modalità diverse di intendere le cose, una tendenza a trasformare il culto che è oggettivamente, a cui è oggettivamente impossibile partecipare da parte di quelli della diaspora, in altre forme di impegno, la preghiera, l'elemosina, il digiuno. Le stesse osservanze della legge tendono a rimarcare, nel caso di coloro che risiedono nei territori della diaspora, rimarcare gli elementi della interiorità, la purezza del cuore, l'impossibile pratica delle osservanze nei dati empirici di esse, ha favorito questa elaborazione di insegnamenti che promuovono le intenzioni del cuore, conferendo ad esse un valore prevalente rispetto all'oggettiva pratica degli impegni previsti. Dunque è tutta una serie di cose, per cui adesso all'interno della comunità dei discepoli del Signore si ripropongono certe tensioni le vedove vengono trascurate, ed ecco la soluzione. I dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense, cercate tra di voi sette, ecco i sette. E allora per questi ellenisti, che tra l'altro a Gerusalemme hanno anche le loro sinagoghe, nell'ambito della comunità dei discepoli del Signore viene individuata la presenza di alcuni, i sette, che adesso vengono qui identificati, che si preoccuperanno di quello che è necessario per questa particolare componente della comunità dei discepoli, quei giudei, perché tutti comunque sono giudei, che provengono dalle regioni della diaspora. Infatti i sette che adesso vengono nominati sono dotati tutti di nomi greci. Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas, Nicola il settimo è addirittura un proselito di Antiochia, cioè un pagano convertito al giudaismo, viene da Antiochia di Siria, e li presentarono quindi agli apostoli, i quali dopo aver pregato imposero loro le mani. Vedete, una comunità che si sta articolando. Questo constatiamo senza alcuna difficoltà, e tutto allo scopo di rendere testimonianza alla vitalità della parola che cresce. Intanto, versetto 7, la parola di Dio si diffondeva e si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli a Gerusalemme. A Gerusalemme, siamo ancora all'interno della cinta, delle mura di Gerusalemme. C'è stato appena appena un accenno nel capitolo 5, ricordate, dalle città attorno a Gerusalemme confluivano, ma siamo ancora all'interno della cinta delle mura. E qui, adesso vedete, un episodio che conosciamo bene, che possiamo subito già inquadrare con un titolo perfettamente adeguato. Si tratta del martirio di Stefano, è il primo dei sette, e adesso un processo, e le accuse sono facilitate dal fatto che Stefano è un ellenista e i suoi accusatori sono proprio coloro che in certo modo hanno condiviso le stesse opinioni nell'ambito di quelle sinagoghe di lingua greca a cui Stefano apparteneva, è sempre possibile che i vecchi amici siano i peggiori nemici, e questo succede anche a Stefano, e sono coloro che hanno buon gioco nell'accusarlo su due temi fondamentali, sono proprio quelli che già abbiamo individuato, e cioè il Tempio e la legge. Dunque, qui nel capitolo 6, versetto 11, lo abbiamo udito pronunziare parole blasfeme contro Mosè, la legge, e contro Dio, il Tempio. E allora il popolo insorge, gli piombano addosso, lo catturano, lo trascinano davanti al Sinedrio e presentarono falsi testimoni che dissero: costui non cessa di proferire parole contro questo luogo, il Tempio, e contro la legge. Non è vero, perché non è così, sono falsi testimoni, ma sono i temi fondamentali della polemica interna, che è anche una polemica che arricchisce il dibattito teologico nella grande comunità di Israele, ma è una polemica che adesso viene strumentalizzata come motivo di contestazione radicale nei confronti di Stefano. Ma vedete che ormai Stefano si pone su un altro livello. Stefano non ha motivo per mettere in discussione la validità delle osservanze. Il fatto è che ormai per Stefano la legge è quella parola donata da Dio che ha preso carne nel Figlio. È Gesù la parola fatta carne, e il Tempio ormai non è quel riferimento sacramentale a riguardo del quale si discute, per cui bisogna partecipare al culto in certe occasioni secondo quelle modalità liturgiche, oppure il culto può essere celebrato per altre vie in territori lontanissimi dall'unico tempio che sta a Gerusalemme, perché il Tempio ormai per Stefano è il corpo glorioso del Signore Gesù, intronizzato. D'altra parte, vedete, le antiche solidarietà dottrinali con quei giudei ellenisti da cui Stefano proviene divengono motivi che facilitano la denuncia a suo danno, è trattato come un traditore, è un traditore che merita di essere tradito, merita di essere tradito, e quindi adesso lo abbiamo udito dichiarare che Gesù di Nazareth distruggerà questo luogo e sovvertirà i costumi tramandatici da Mosè. Questo luogo è il Tempio e le osservanze della legge. E vedete che Stefano, in quanto discepolo del Signore, in quanto ha accolto l'Evangelo, in quanto è entrato nel cammino della vita nuova, con quella potenza di Spirito Santo che gli conferisce un titolo profetico, Stefano ha a che fare con Gesù, non ha nessun motivo per annunciare la distruzione del Tempio o la cancellazione della legge, perché ormai il Tempio è il corpo glorioso del Signore, la legge è la parola fatta carne. Ma questi sono i buoni motivi per cui adesso la requisitoria contro di lui viene sviluppata dinanzi al Sinedrio, ed ecco a questo punto, versetto 15, tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il suo volto come quello di un angelo. Il volto di Stefano, che adesso vedete assume l'espressività di una eloquenza rivelativa, e infatti se voi proseguite con lo sguardo, capitolo 7, un lungo discorso, è il volto di Stefano che parla, ma vedete, è un volto trasparente, è l'animo di Stefano che parla, è l'intimo di Stefano che parla, dal cuore che rimane invisibile nella profondità dell'animo al volto che diventa lo strumento della espressione sonora, e il volto, oltre che dotato di una capacità di parlare con la bocca, è anche espressivo di per sé per come si mostra allo sguardo, è visibile. Ed ecco, vedete, questo volto di Stefano assume progressivamente la fisionomia di uno specchio in cui trova riscontro il volto del servo. Quel volto di cui parlava l'antico profeta Isaia nei capitoli 52-53, è quel volto del servo con cui abbiamo avuto a che fare leggendo i capitoli precedenti, ed è esattamente questo rispecchiamento che conferisce una eloquenza nuova al volto di Stefano, che adesso in un lungo discorso, è il suo discorso di difesa, ma in realtà non sta difendendo se stesso, e allora è falso definirlo un discorso di difesa. Dopo la requisitoria di accusa dovrebbe esserci l'intervento del difensore, ma non è così, è una testimonianza piuttosto, in termini veramente positivi, intrinsecamente positivi, e ancora una volta uno sviluppo di quella prima evangelizzazione che già ci è stata mostrata attraverso gli eventi che precedono, Stefano sta evangelizzando. Dice qui il versetto 1 che gli disse allora il sommo sacerdote, queste cose stanno proprio così, ed egli rispose, il sommo sacerdote dinanzi al volto di Stefano. Guardate che il sommo sacerdote frequenta il santuario, ogni sacerdote una volta al giorno attraversa il velo del santuario, il sommo sacerdote una volta all'anno attraversa il secondo velo, dinanzi al velo e adesso dinanzi al volto di Stefano, il santuario. Ciò che il volto di Stefano vela e svela insieme, quel volto che è specchio del volto orribile e maestoso del servo, così come era stato dipinto dall'antico profeta. La testimonianza di Stefano si sviluppa alla maniera di una ricostruzione di tutta la storia del popolo di Dio. Per grandi tappe, un colpo d'occhio e vi accorgete che il testo è intessuto di citazioni antico-testamentarie, è un intarsio continuo di richiami a testi delle sacre scritture. Tutte le parole in corsivo sono solitamente una citazione letterale dell'Antico Testamento. E vedete, qui basta un colpo d'occhio e siamo alle prese con un mosaico di citazioni antico-testamentari. E in più altri se ne potrebbero aggiungere, e in più ci sono le allusioni, e dunque Stefano sta ricapitolando tutto il percorso della storia della salvezza per grandi tappe, compaiono grandi figure, non tutte naturalmente. La sua testimonianza la necessità di una sintesi, e dunque Abramo, poi gli altri patriarchi, si arriva a Giuseppe, poi si arriva a Mosè, perché ha importanza è data alla figura di Mosè, ancora bambino, poi adulto, poi Mosè che viene inviato in Egitto, poi Mosè che svolge il ruolo del liberatore, Mosè mediatore nel rapporto di alleanza, per arrivare ai padri dell'epoca più recente, ai contemporanei, e di tappa in tappa Stefano coglie nella storia del popolo di Dio la presenza di personaggi che sperimentano dolorosamente un rifiuto in diverse forme, non sempre allo stesso modo, ma sono situazioni drammatiche di contestazione, di polemica, di rifiuto che assumono poi la fecondità di occasioni propizie per delle svolte funzionali a una crescita. Le cose sono andate già così fin dal tempo di Abramo, tempo di Giuseppe, al tempo di Mosè, quante ne ha patite, ed ecco come attraverso queste situazioni in sé per sé manifestazioni di spietata, intransigente ostilità, incomprensione, durezza d'animo, le vicende della storia hanno preso una piega evolutiva in senso positivo, nel senso di una crescita, nel senso di una crescita. È andato così. E vedete, arrivate al versetto 44. I nostri padri Avevano nel deserto la tenda della testimonianza, come aveva ordinato colui che disse a Mosè di costruirla secondo il modello che aveva visto. E siamo rinviati all'Esodo, dunque la descrizione del modello, e poi Mosè che provvede a costruire la tenda e tutto l'occorrente per la celebrazione del culto, quando ancora sono accampati presso il Sinai. E dopo averla ricevuta, i nostri padri con Giosuè se la portarono con sé nella conquista dei popoli che Dio scacciò davanti a loro fino ai tempi di Davide. Dunque si giunge, una volta che le tribù sono entrate nella terra, al tempo di Giosuè, si giunge al tempo di Davide. Questi trovò grazia innanzi a Dio e domandò di poter trovare una dimora per il Dio di Giacobbe. Salomone poi gli edificò una casa. Guardate che Davide introduce la tenda, ancora si tratta di un tabernacolo, di una tenda, a Gerusalemme, divenuta capitale del suo regno, e Salomone edificò una casa. Ecco. Ma l'Altissimo non abita in costruzioni fatte da mano d'uomo, come dice il profeta, e qui di nuovo Isaia 66. Il cielo è il mio trono, la terra è lo sgabello dei miei piedi, e quale casa potrete edificarmi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non forse la mia mano ha creato tutte queste cose? Dunque la mano del Signore ha creato tutte queste cose, e non è la mano dell'uomo che può costruire una casa per lui. E adesso Stefano aggiunge. Notate che dicendo questo per confermare ancora una volta che l'insegnamento di cui fu esempio Mosè, e quindi l'insegnamento che fu ribadito a più riprese dai profeti, e questo insegnamento è stato misconosciuto, è stato rifiutato. C'è un rifiuto che riguarda i personaggi, l'uno e l'altro, ma c'è un rifiuto che riguarda anche l'insegnamento ricevuto tramite loro. Il caso di Mosè, che ha messo in piedi una tenda secondo il modello, poi è arrivato Salomone che ha costruito un tempio. Mosè ha costruito una tenda secondo il modello che gli è stato dato da vedere, e in più i profeti hanno insistito, ed ecco, questo insegnamento è stato rifiutato, è stato tradito, è stato disatteso, comunque è stato misconosciuto, ecco, questo sì. E si arriva ai contemporanei, versetto 51, o gente testarda e pagana nel cuore e nelle orecchie. Vedete, gente pagana vuol dire gente non circoncisa. Questo, qui c'è una ripetuta la teologia della circoncisione del cuore nel Deuteronomio, nella predicazione di Geremia. Gente testarda, non circoncisa nel cuore, gente dalla dura cervice, come leggiamo in certi testi dell'Antico Testamento, è il cuore indurito, è il cuore che non riceve, è il cuore incallito, dunque voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo. Come i vostri padri, così anche voi, quasi quasi non c'è da stupirsi, è stato così ed è ancora così, ma è stato così che nel contesto di questa storia di cui protagonista è il Dio vivente, gli eventi si sono evoluti in funzione di una crescita. E quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, che sarebbe il Messia, del quale voi ora siete divenuti traditori e uccisori. Il giusto è venuto, l'innocente è tradito e ucciso. Voi che avete ricevuto la legge per mano degli angeli e non l'avete osservata. Notate bene che qui adesso è lo snodo determinante nella testimonianza di Stefano, che passa attraverso il suo volto, ma che passa attraverso la condanna che adesso gli viene imposta. Perché? Lui sta dicendo che la presenza operosa e determinante del Dio vivente nel corso della nostra storia, la presenza del protagonista nella storia umana si è affermata come vittoria sulla negatività, sulla opposizione, sulla durezza, sulla cattiveria, sull'intransigenza, sul peccato degli uomini, la violenza trasformata in una rivelazione d'amore. Fino al momento decisivo ci siamo, ormai questo è avvenuto, l'innocente è rifiutato, ed è proprio da lui che noi abbiamo ricevuto la dimostrazione che l'amore di Dio è più forte, che l'amore di Dio vince. Ed è quello che adesso riguarda Stefano, perché Stefano, vedete, è testimone, è martis, un martire, testimone, non esattamente perché gli capita di essere lapidato e quindi fisicamente muore, questo è un dato tutto sommato marginale, drammatico, ma marginale. Ciò che è proprio del martirio non è il fatto che ci sia di mezzo la morte, ciò che è proprio del martirio è la coerenza della testimonianza resa alla vittoria dell'amore. Questo fa il martire. E questo avviene, e avviene per la prima volta. Ed è questo martirio di Stefano che determina quella svolta che accennavo inizialmente, riguarda adesso la maturità di una vicenda che è in grado di affrontare a campo aperto la storia dell'umanità, senza più limiti, senza più confini, tant'è vero che proprio in questo contesto, come subito constatiamo, sono superate le misure, superato il confine segnato dalle mura di Gerusalemme. Questo è il momento della crescita. Determinante per questa crescita nell'evangelizzazione è quello che passa attraverso Stefano. Leggiamo. Stefano, pieno di Spirito Santo, ecco il profeta, pieno di Spirito Santo, fissando gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra. Lo spalancamento del cielo, come in altri casi, già nell'Antico Testamento, pensate a Ezechiele, ne parlavamo con alcuni di voi l'anno scorso, forse qualcuno di voi ricorda, forse qualcuno di voi ha cercato in tutti i modi di dimenticare. Ha messo tutto l'impegno, dice basta, mai più, ecco, basta Ezechiele, sono bastati 6 giorni e non per il resto della mia vita, non voglio più pensarci. Ecco, allora, Ezechiele, si apre il cielo, ma si apre il cielo in corrispondenza all'apertura del cuore, ma questo è il battesimo, è Gesù, si apre il cielo, è il cuore aperto del Figlio, si apre il cielo. È il cuore aperto. E Stefano dice, ecco, io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Lui, Gesù nella gloria, il Figlio dell'uomo, colui che è disceso ed è risalito, il Figlio dell'uomo, è il servo, il cui volto è orribile e maestoso. È il Figlio crocefisso glorificato. Io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Proruppero allora in grida altissime turandosi gli orecchi, poi si scagliarono tutti insieme contro di lui, lo trascinarono fuori della città. Attenzione a questo versetto 58, è la prima volta che nel racconto degli Atti degli Apostoli la scena si sposta all'esterno delle mura. Ricordate che Gesù è stato crocifisso all'esterno delle mura, il Calvario è all'esterno delle mura, il sepolcro è all'esterno delle mura. Lo trascinarono fuori della città. Vedete, non sono particolari che possiamo trascurare questi. È da questo momento che comincerà quella nuova tappa nell'evangelizzazione che ormai si orienta verso le strade del mondo. Ancora alcuni passaggi intermedi, ma il segno della maturità sta nel martirio di Stefano. Laddove Stefano adesso affronta questa condanna a morte annunciando la benedizione per i suoi persecutori. Vedete che la maturità di quel discepolato che è ormai impegnato nel servizio dell'Evangelo non è dimostrata dal fatto che c'è qualcuno così robusto che sopporta la morte sberleffando i propri persecutori. Uccidetemi pure, io sono contento così, peggio per voi che siete dei mascalzoni, che ce la prendete con un innocente. E non è questo. Il martirio è un atto d'amore che annuncia proprio ai persecutori che su di loro è riversata la vittoria dell'amore di Dio. Ecco il martire. Ed ecco la fecondità di quella missione al servizio dell'Evangelo che oramai non è più contenuta entro barriere, limiti, confini di alcun genere. Fuori della città si misero a lapidarlo e i testimoni deposero il loro mantello ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Poi dobbiamo parlarne. E così lapidavano Stefano mentre pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Vedete che c'è una corrispondenza tra il racconto degli eventi che riguardano la morte del Signore nel Vangelo secondo Luca e quello che riguarda la morte di Stefano adesso qui. Poi piegò le ginocchia e gridò forte: Signore, non imputare loro questo peccato. Detto questo morì. Signore, non imputare loro questo peccato. Ecco, è il testimone. Muore subendo questa aggressione ingiusta, violenta, fino alla uccisione, e muore annunciando la benedizione della misericordia di Dio ai propri persecutori. Vedete, questa svolta è decisiva. Da qui dipende la crescita dell'evangelizzazione. Stefano è tutto il discorso che abbiamo attraversato di corsa e sta alle nostre spalle ormai nel capitolo 7, costituiva la premessa di quello che adesso riguarda lui, perché questo è avvenuto una volta per tutte, laddove l'innocente è stato rifiutato e il figlio di cui Dio si è compiaciuto. Ed ecco come in quell'innocente l'amore di Dio ha vinto. È nella testimonianza dei discepoli del Signore che adesso l'Evangelo vince. E così crescerà, non altrimenti che così. Già qui è stato citato il nome di un personaggio di nome Saulo, sappiamo già di chi si tratta, ma si chiama Saulo ed è il nome che viene ripetuto altre due volte nei versetti che seguono. È un giovane che sta lì e tiene a bada i mantelli. Versetto 1 del capitolo 8 dice che Saulo, sempre lui, era tra coloro che approvavano la sua uccisione. E in quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme, in realtà è la componente ellenista della Chiesa che è soprattutto oggetto di questa persecuzione. Tutti, ad eccezione degli apostoli, furono dispersi nella regione della Giudea e della Samaria. Vedete che la geografia si allarga. Persone pie seppellirono Stefano e fecero un grande lutto per lui, situazione analoga a quella di Gesù. Saulo, intanto, per la terza volta il nome di Saulo, vedete il crescendo, stava lì e custodiva i mantelli, approvava l'uccisione. Adesso, versetto 3, infuriava contro la Chiesa ed entrando nelle case prendeva uomini e donne e li faceva mettere in prigione. Quelli però che erano stati dispersi andavano per il paese e diffondevano la parola di Dio. Crescita. È una svolta. Da cui dipende tutto il seguito, per quelle tappe che ancora l'Evangelista Luca ci descriverà, per la nostra tappa odierna.